Capitolo 6. Stiamo continuando nello studio di Efesini capitolo 6. E siamo arrivati alla sezione che riguarda il rapporto tra servo e padrone. Leggiamo questi versetti, cominciando dal versetto 5 al versetto 9, in Efesini capitolo 6, e poi incominciamo con lo studio. Efesini 6, versetto 5. Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza come a Cristo e non come agli uomini, sapendo che ciascuno, schiavo o libero che sia, se avrà fatto del bene ne riceverà la ricompensa dal Signore. E voi padroni fate lo stesso verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che anche il vostro Signore è in cielo e che presso di Lui non c'è alcuna parzialità. Paolo scrive la lettera agli Efesini da Roma in quei due anni di arresto a domicilio. Scrive allo stesso tempo la epistola ai Colossesi, e se le leggi insieme Efesini e Colossesi vedrai un simile andamento alle due lettere, cioè stabilisce prima delle dottrine fondamentali all'inizio della lettera e poi dei principi pratici per come mettere in pratica queste verità. E trovi che il capitolo 3 di Colossesi e il capitolo 5 e 6 di Efesini sono praticamente identiche, non proprio identiche, ma coprono gli stessi temi, cioè il rapporto tra noi e lo Spirito Santo, ovvero tra noi e la parola di Dio, perché, e poi vedremo tra qualche attimo due versetti dove vengono scambiati solamente la parola di Dio e lo Spirito Santo, che devono dimorare copiosamente in noi, e come viene messa in pratica in chiesa, fra noi fratelli e sorelle in Cristo, in famiglia, tra marito e moglie, con i figli, e anche il rapporto tra figli e genitore, e poi anche con quello dei servi, cioè sul posto di lavoro. Il pagano nei tempi di Paolo poteva inchinarsi davanti ad un idolo qualsiasi o di sua scelta e lasciare un sacrificio, ritornare poi alla sua vita senza alcun effetto della sua religione, e che la sua religione non abbia alcun effetto sulla sua famiglia o nella sua vita pratica. Per il credente in Gesù Cristo però non è così. Dio sta lavorando in noi per trasformarci nella nostra vita, per assomigliare già da adesso più a Cristo. E quindi lo Spirito Santo ci rende sempre più santi nella nostra mente e nel nostro corpo. Il versetto che mi viene in mente a questo riguardo è 1 Corinzi, capitolo 6, versetto 19. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi? Cioè il nostro corpo in realtà è la dimora dello Spirito Santo, per il credente ovviamente, il quale voi avete da Dio, cioè lo Spirito Santo ci è stato dato dal Signore, ovvero che il nostro corpo ci è stato dato dal Signore, e potrebbe essere interpretato in tutti e due questi modi, e che voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo, cioè con il sangue di Gesù Cristo, e in questo versetto vediamo la Trinità, tutti e tre componenti della Deità, cioè Padre, Figlio e Spirito Santo, presente in questo versetto, cioè lo Spirito Santo che dimora dentro di noi. Noi abbiamo i nostri corpi dati a noi da Dio e siamo stati acquistati a caro prezzo con il sangue di Gesù. Quindi glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Questo versetto è molto importante. Noi abbiamo fatto riferimento a 1 Corinzi capitolo 6, versetto 19 e 20 migliaia di volte negli anni, perché ci insegna che Dio non vuole solamente la nostra adorazione, solamente quello che è il nostro cuore o la nostra adorazione, ma vuole che il Signore Gesù Cristo abbia un effetto anche nel nostro corpo, cioè come viviamo in questo mondo. Dio vuole che noi abbiamo delle menti purificate, ma di camminare anche in modo santo che possa glorificare Dio. E quindi noi glorifichiamo Dio non solo quando cantiamo i cantici la domenica mattina o qualsiasi altro giorno, o quando leggiamo la Bibbia o quando siamo in preghiera, ma possiamo glorificare Dio anche nel nostro cammino quotidiano. Anzi, direi che quello è il modo in cui dovremmo soprattutto glorificare Dio. E questo è il motivo per cui il Signore ci dà Colossesi capitolo 3 ed Efesini capitolo 5 e 6. Avevo fatto riferimento allo slogan delle scarpe, no? Le Clark, che dicono loro, diciamo, il loro slogan pubblicitario è che le Clark sono disegnati per la vita. Non è una scarpa solamente per la moda, ma è una scarpa in cui tu dovresti poter vivere ogni giorno della tua vita. È un ottimo slogan, secondo me. Infatti mi hanno convinto, ma non dallo slogan, ma dalla loro comodità di usarli tutti i giorni della mia vita, perché sono scarpe fatte per la vita. Ecco, il Signore ci ha salvati non solamente per la domenica mattina, ma il Signore ci ha salvati e vuole trasformarci nella nostra vita. E dove passiamo più tempo, forse, che in nessun altro luogo, lo passiamo sul posto del lavoro. Paolo scriveva direttamente ai servi, poi vedremo tra qualche attimo perché fa riferimento specificamente ai servi, e i servi non erano mai... non potevano mai timbrare il cartellino, e quindi questi versetti erano molto importanti per loro perché riguardava la loro vita 24 ore su 24. I due brani paralleli forniscono la chiave per l'esternazione della nostra fede spirituale in applicazione pratica. Ora aprite un attimo, tenendo il vostro posto in Efesini 6, aprite un attimo a Colossesi capitolo 3, fatto brevemente riferimento già a questo versetto. Dove questi brani sono paralleli, vediamo nei comandi verso la moglie, nei comandi verso il marito, nei comandi verso i figli e sul posto di lavoro, eccetera, sono praticamente identiche. E qui nel versetto 16 Paolo ci dà la chiave per poter vivere in questo modo, iniziando all'inizio del capitolo, di avere in mente le cose di lassù, non nel versetto 2. E poi nel versetto 16 lui dice: la parola di Cristo abiti in voi copiosamente in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Paolo dice che la parola di Dio è la chiave per essere nel centro, nella volontà di Dio. Paolo dice che la parola di Dio deve dimorare copiosamente nelle nostre menti, nelle nostre vite, per poter eseguire la volontà di Dio. Ora tornate ad Efesini 5 e vedete con me il versetto 18, che dice: non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, cioè non siate sotto l'influenza dell'alcol o controllati dall'alcol, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlando a voi stessi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore al Signore. Vedete il parallelo fra questi due versetti? Che il risultato è uguale, parlando con salmi, inni spirituali fra di noi, eccetera, no? La seconda parte di questi due versetti è identica. Ma l'inizio è che è diverso. Uno dice la parola di Dio deve dimorare dentro di noi copiosamente, e quell'altro dice siate ripieni di Spirito Santo. Ma ovviamente le due cose sono praticamente uguali, o sono simili almeno, c'è un parallelismo qui. E quindi se io sarò ripieno di Spirito, dovrò avere la parola di Dio che dimora dentro la mia mente, il mio cuore. Io devo mettere in pratica la parola di Dio, e questo equivale a essere ripieno di Spirito Santo. E il risultato si vedrà nei nostri rapporti gli uni con gli altri, parlando l'uno con l'altro, con cantici spirituali, cantando, salmeggiando nel vostro cuore, e quindi avrà non solo effetto sul nostro rapporto l'uno con l'altro, ma anche con la nostra adorazione. E poi i prossimi versetti parla della sottomissione l'uno all'altro, e poi tra marito e moglie, e poi tra figli e genitori, poi genitori verso i figli, e arriviamo anche al rapporto sul posto di lavoro, o nel caso di quelli che erano, che leggevano queste scritture, molti erano schiavi o servi. E quindi il credente deve dimostrare Cristo nella vita. Un risveglio in Italia incomincerà quando ci sarà un risveglio in questa Chiesa, non nel Quirinale, ma in questa Chiesa ci deve essere un risveglio. E ci sarà un risveglio in questa Chiesa quando ci sarà un risveglio nella mia famiglia e nella tua famiglia. E la mia famiglia, ci sarà un risveglio spirituale quando ci sarà un risveglio nel mio cuore e nella mia vita. E noi pensiamo che dobbiamo iniziare dall'alto per cambiare questo paese e questo mondo, ma in realtà deve incominciare con me e avere effetto nella mia casa, e poi nella mia famiglia più allargata, e poi nella mia chiesa, e poi potrà avere un effetto anche nella società. Ma inizia con me. E se nessun altro cambia, è probabile che nessun altro cambierà, è probabile che noi non cambieremo l'Italia, ma non vuol dire che non possiamo cambiare noi e le nostre famiglie e questa Chiesa. Questo sì che è possibile. E quindi il credente deve dimostrare Cristo nella propria vita. Noi passiamo una gran parte della nostra vita in contatto con il mondo, il lavoro, a scuola, nella società, con persone che non conoscono Dio. Il credente non può vivere una doppia vita, spirituale in chiesa e poi insipido nel mondo. Un altro riferimento al famosissimo sermone di Gesù in Matteo capitolo 5 versetto 13, aprite un attimo nelle vostre Bibbie. Il Signore fa questo stesso appello a quelli che lo ascoltavano quando il suo ministero era proprio qui sulla terra. Matteo capitolo 5 versetto 13: voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via e ad essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo, ma una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedono le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Mi sembra esattamente quello che stiamo leggendo in 1 Corinzi 5, in Efesini, in 1 Corinzi 6, in Efesini 5, 6, Colossesi. Cioè che noi siamo stati fatti per la vita, per glorificare il Signore nelle nostre menti, nei nostri cuori e nel nostro corpo, e con tutti i rapporti che noi abbiamo nella nostra vita. Mi ricordo quando ero militare, avevo 19 anni, erano circa 7-8 mesi che ero nei Marines. Tornai a casa per un fine settimana a fine maggio, e il pastore della chiesa non era il pastore che aveva fondato la chiesa, che aveva condotto mamma e papà al Signore, non era lo stesso pastore che mi aveva battezzato da ragazzo. Quel pastore, Gian Marchese, era morto e ora c'era il nuovo pastore. Si chiamava il pastore Bock. Lui mi chiamò a casa, sapendo che ero tornato a casa per quel fine settimana, e sapendo che ero entrato nei Marines, e lui disse, siccome era una festa nazionale per ricordare i caduti in guerra, lui mi chiese di venire in chiesa con l'uniforme e di dare una testimonianza davanti alla chiesa quella domenica. Io gli risposi al pastore, dissi, non credo di essere in grado di poter dare una testimonianza alla chiesa, e lasciai così. Ma il pastore non accettò questa risposta. E lui mi chiese, ma perché non ti senti in grado di poter dare una testimonianza? E io gli risposi, pastore, io veramente non sto vivendo come dovrei vivere, ero credente, io lo sapevo e lui lo sapeva, ma non sto vivendo come dovrei. E per lui non andava bene questa risposta, e quindi non è che accettò da me la mia risposta. Lui disse, ma allora perché non stai vivendo come dovresti vivere? E io dissi, pastore, io dove sono io sono l'unico credente. La risposta sua mi ha colpito. Non so quanti anni sono quasi 30 anni, non me lo scorderò mai. Il pastore Bock, invece di accettare questa mia risposta, mi disse, ma allora è per questo che il Signore ha messo te lì, perché non ci sono altri credenti lì. Tu sei il credente che Dio ha messo per essere lì. Questo mi ha colpito fortemente. Un ragazzo di 19 anni che stava vivendo, nonostante che io fossi credente, ero stato battezzato, io avevo lo Spirito Santo dentro di me, ma non stavo vivendo come descrive Matteo capitolo 5, come sale e luce nel mondo, come dice Efesini, di essere ripieno di spirito. Ma il Signore mi aveva messo lì proprio per essere io la luce in quel posto. E quello, non andai il giorno seguente in chiesa, non diedi testimonianza, ma la sua testimonianza a me ha avuto un forte effetto. Era poco dopo che poi il Signore prese, diciamo, controllo del mio cuore, della mia vita, e ha cambiato la direzione. Ma è stato una delle grandi lezioni che il Signore ha usato per richiamarmi a sé. E tutti noi dobbiamo capire che potresti essere l'unico credente nella tua famiglia, potresti essere l'unico credente in classe tua, l'unico credente nel tuo condominio, l'unico credente sul tuo posto di lavoro. Se sei l'unico credente nella tua chiesa, trova un'altra chiesa. Ma il Signore ha messo te lì per quel motivo. E quindi noi dobbiamo permettere, questa è la lezione di stamani, è molto semplice. Noi dobbiamo permettere che il Signore trasformi noi e che noi ci comportiamo nei confronti degli altri come Dio vuole. Questo glorificherà il Signore, questo porterà al risveglio non solo nella mia vita, ma potrebbe esserlo anche nella vita degli altri. Più spazio è dedicato a come dovrebbe vivere lo schiavo che a tutte le altre aree o categorie, cioè marito, moglie, pochi versetti, figli, pochi versetti, genitori verso i figli, un versetto per come si devono comportare i padroni, ma quattro versetti al servo. Perché noi passiamo tanto tempo sul posto di lavoro. Un altro motivo può essere che circa il 50% della popolazione dell'impero romano all'epoca era schiava in qualche modo. Il termine servo deve essere tradotto schiavo. Questi non erano uomini liberi, uno diventava schiavo nascendo da genitori schiavi o attraverso fallimento finanziario o come bottino di guerra. Noi non possiamo cambiare il sistema del mondo, ma possiamo permettere che Dio cambi noi. Paolo non ha scritto per eliminare lo schiavismo nel mondo, ma ha chiamato per per eliminare la carnalità nella vita del credente. E perciò scrive anche al servo con grande responsabilità di vivere una vita che glorifica il Signore. Ogni credente deve permettere a Dio di trasformarlo a prescindere dal suo stato sociale. Oggi il sistema del mondo ha diverse tutele per gli operai. Nonostante ciò, quali sono i principi che devono governare i nostri rapporti sul lavoro? E qui li vedremo in questo brano in Efesini capitolo 6. La lezione è molto semplice: dobbiamo servire quelli che sono in autorità sopra di noi con un atteggiamento spirituale come al Signore. Cioè io devo essere spirituale nel posto di lavoro. Paolo dice ai servi: servite i vostri padroni come al Signore. E dove siamo noi in autorità dobbiamo agire con rettitudine verso quelli sotto il nostro incarico, sapendo che tutti noi credenti siamo i servi del Signore. E quindi innanzitutto i servi, il servo è principalmente il servo del Signore. Il compito principale del servo, di chi è sotto autorità, di chi è un operaio, il compito suo principale è di riconoscere che io sono principalmente il servo del Signore. Rileggiamo il versetto 5 a 8. Efesini 6, 5. Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come al Signore. Notate che in ogni versetto lui include la motivazione che è il nostro atteggiamento verso il Signore. Non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio, di buon animo, servendo con benevolenza come a Cristo e non come agli uomini, sapendo che ciascuno schiavo, libero che sia, se avrà fatto del bene ne riceverà la ricompensa dal Signore. E quindi Paolo inizia rivolgendosi ai servi credenti. Questo è il modello seguito in tutte le sezioni, cioè parla prima della posizione inferiore e poi con il superiore, prima la moglie e poi il marito, prima i figli, poi i genitori, prima il servo, poi i padroni. Questo è il modello che l'apostolo Paolo usa. Ma dove il rapporto matrimoniale o quello familiare ha la motivazione che anche il nostro affetto personale che ci potrebbe spingere, no? La moglie può riflettere sul suo matrimonio, il marito può riflettere sulla moglie a prescindere dalle altre influenze e potrebbe essere spinto ad amare, ma il servo non ha questa stessa spinta interiore o naturale che lo renderebbe desideroso di sottomettersi umilmente a suo padrone, e quindi è motivato unicamente sul suo rapporto con il Signore. Quindi noi servi, dove siamo sotto autorità, dobbiamo capire che è il nostro rapporto con il Signore che ci spinge a glorificarlo anche dove siamo sotto le autorità. Cioè una filosofia di vita, in fondo Cristo è la motivazione dietro tutto ciò che siamo e tutto ciò che facciamo. Ogni versetto ripete, come ho detto, come a Cristo, come servi di Cristo, come a Cristo, ricompensa dal Signore, eccetera. La volontà di Dio senza dubbio è un atteggiamento spirituale sul posto di lavoro e nel posto di servizio. Il comando che è qui, cioè il versetto 5, ubbidite ai vostri padroni, è la stessa cosa che vediamo nei versetti che riguardano i figli che devono ubbidire ai loro genitori. È la parola, è il termine hupoachete, cioè ascoltate attentamente, iperascolto. Dobbiamo ubbidire o ascoltare attentamente, con intensità. Questo significa completa obbedienza. Il comando è dato con il, nel tempo presente, che rende l'idea di una costanza nel nostro comportamento. Quindi deve essere continuamente così, non solamente alcuni dei momenti. E poi fa riferimento a chi dobbiamo sottometterci: ai nostri padroni. Il termine lì è kurios, che il termine è signore, il datore di lavoro, i padroni, credenti o pagani. Quindi la considerazione è questa, che il mio atteggiamento verso il mio datore di lavoro deve essere incondizionato, cioè a prescindere dal fatto che siano credenti o meno. Quindi non solo ai nostri padroni spirituali, ma anche a quelli non credenti. Primo Pietro, capitolo 2, versetto 18, dice: servi siate sottomessi con ogni timore ai vostri padroni, non solo ai buoni e miti, ma anche ai perversi. E qui è dove abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo, perché è una grazia se qualcuno, per motivo di coscienza davanti a Dio, sopporta afflizione, soffrendo ingiustamente. Questo è una grazia, cioè noi abbiamo un'opportunità di ricevere aiuto da Dio se ci comportiamo in questo modo nei confronti dei nostri padroni, anche quelli perversi. Che gloria sarebbe infatti se sopportate pazientemente le battiture quando siete colpevoli, ma se soffrite per aver agito bene e sopportate pazientemente, questa è cosa gradita a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio affinché seguiate nelle sue orme. Se noi vogliamo seguire nelle orme del Signore, dobbiamo accettare anche le, tra virgolette, battiture quando non ce le meritiamo. Il Signore ha fatto questo, ma ha fatto questo per un motivo ben preciso: di glorificare il Signore e di portare noi a Cristo. E noi a volte saremo chiamati a seguire proprio nelle sue orme, a ricevere il male quando abbiamo fatto il bene per poter glorificare Dio e condurre gli altri a Cristo. Come saremo luce nelle tenebre se non facciamo questo? Pietro ci dice: a prescindere dal tuo stato sociale, sei libero in Cristo e siamo i servi di Cristo. Essere il servo di Cristo è la posizione più alta che potresti mai adempiere. Sai, più grande è l'autorità, più potenti sono i suoi servi, no? Se il servo di un imperatore viaggia nel mondo, lui è visto con grande autorità, perché viene mandato con qualcuno con grandissima autorità. Se noi siamo i servi del Signore, siamo i servi dell'autorità più alta in esistenza. Quindi il comando è l'ubbidienza: ascoltate attentamente, ubbidite completamente e costantemente. Questo è il comando. Ma poi dice non solo dobbiamo quello che dobbiamo fare, ma quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento. E quindi l'atteggiamento deve essere con timore e tremore, denotando il rispetto provenuto dal valore che noi diamo alle persone. Dice di avere questo rispetto nei nostri datori di lavoro, anche nel caso in cui lui scrive direttamente a schiavi. Questi servi, questi schiavi dovevano rispettare quella persona sopra di loro. Come fai a rispettare una persona non credente? Beh, come ha fatto Dio a mettere un valore sulla tua vita quando noi eravamo ancora peccatori? Se noi eravamo peccatori, colpevoli, Dio ti ha amato perché ha dato un certo valore alla tua persona. Noi possiamo fare la stessa cosa. E io riconosco che questo non è logica, non è logico secondo come pensa il mondo, e non è certamente naturale per come vuole vivere Frank Maietta, ma è quello a cui noi siamo chiamati da figli di Dio e servi del Signore Gesù Cristo. Quindi il nostro atteggiamento Filippesi 2:3, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. E questo è contrario alla natura. La persona più importante in questo mondo sono io, per me stesso. Questa è la natura. Ma noi siamo chiamati a negare la natura, quella naturale e quella peccaminosa, e sottometterci alla volontà di Dio. E qui dice addirittura di avere benevolenza, una buona mentalità, una gentilezza, una grazia verso quella persona per il bene che tu gli vuoi. Questo è l'atteggiamento a cui il servo è chiamato ad avere nei confronti del suo padrone. E poi il versetto 5 e 6 ci parla anche dell'integrità, dove dice, secondo versetto 6, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo facendo la volontà di Dio. La volontà di Dio è che noi abbiamo integrità nel nostro comportamento, nel nostro cuore. Dal lato positivo, con semplicità di cuore, senza piega o treccia è il significato del termine, cioè senza qualcosa di nascosto davanti a Dio, temendo Dio. Salomone, l'uomo più saggio del mondo, aveva scritto: ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso, temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. E quindi noi dobbiamo avere una certa integrità nel nostro comportamento verso gli altri, senza piega, cioè senza nulla di nascosto. Se temi Dio, non hai nessun altro che deve, non c'è nessun altro, nient'altro che devi temere. Non servendo solo quando ti vedono, integrità di cuore. Ti do un'altra illustrazione di quando ero nei Marines, di cui mi vergogno, ma c'è una grande lezione in questo. Ve l'ho anche detto qualche altra volta. Quando ero ad Aviano, qualche anno dopo, ero ancora nei primi anni nei Marines, e io lavoravo come meccanico aereo. I nostri aerei noi dovevamo seguire il programma di manutenzione che c'era stato dato dalla Marina, e quindi i nostri aerei, essendo Marines, non solo, cioè benché fossero su una base a terra, avevamo delle abitudini di lavare questi aerei come se fossero a mare, sui porti aerei, e dovevamo lavare gli aerei ogni 14 giorni. Era una cosa che sembrava a noi un po' superflua. Avevamo 12 aerei, e se ogni 14 giorni andava lavato un aereo, praticamente ogni giorno lavavi un aereo, cioè lavare un F-18 con altri due o tre ragazzi. Prima di lavare l'F-18 dovevamo mettere del grasso in tutte le giunte che si muovevano nel carrello, particolarmente, e anche in altri punti. E dovevamo riempire questi punti con un grasso affinché non entrasse l'acqua e potrebbe causare la corrosione in dei punti critici dell'aereo. E quindi, per evitare questo problema, dovevamo in continuazione dare grasso a questi punti prima e dopo il lavaggio. Ma era una cosa che facevamo tutti i giorni. Quando tu dai grasso agli aerei tutti i giorni, qualche volta vai all'aereo e dici: ma qui c'è già abbastanza grasso, non c'è bisogno di dargli grasso. Mi ricordo che il mio maresciallo mi mandò a fare questo compito che dovevamo fare tutti i giorni. Era diventata abitudine nostra di prendere la cassetta con la pistola del grasso, andare là fuori, sederti sulla cassetta per 5 minuti e poi rientrare in officina dopo un po' di tempo. A un certo punto io sono seduto sulla cassetta della pistola del grasso, così che aspetto 5 minuti e esce il maresciallo verso di me e mi chiede: cosa stai facendo? Hai dato il grasso? E io dissi di sì. Lui disse: vediamo. Prende la pistola del grasso, va al punto e non esce nessun grasso, non esce il grasso dal punto che dovevamo darlo. significa che era ovvio, era evidente che io non l'avessi fatto. Lui non mi guarda neanche negli occhi, ritorna dentro. Io mi sono sentito mortificato, specialmente nei confronti di questo particolare maresciallo. Lui era quello che immagini quando pensi a un marine, dentro e fuori. Lui era un uomo integro. E io, che ero uno dei suoi, fra virgolette, migliori nell'officina, lo avevo deluso in quell'attimo. Io stavo agendo solo quando mi vedono. Esattamente il punto dell'Apostolo Paolo in questo versetto qui. Non solo quando ti vedono, ma anche quando non ti vedono. Sono contento che questo mi è accaduto 30 anni fa, così ho una buona illustrazione stamattina per voi. Ed è stata una lezione per me quel giorno, e devo dire, non è stata l'unica lezione che ho dovuto imparare nei Marines o nella vita, ma mi è stato utile, perché vergognandomi davanti a quel maresciallo quel giorno, lui non mi ha ripreso, lui sapeva che io la lezione l'avevo imparata. Ma quello mi è stato utile per insegnarmi l'importanza dell'integrità, più dell'evitare la corrosione nell'aereo, che sapeva che forse era poco importante, ma era il nostro compito da fare, dovevamo farlo. E noi dobbiamo servire i nostri padroni e il Signore con integrità, non solo quando ci vedono, sapendo che il Signore in cielo vede tutto quello che noi facciamo. E quindi siamo chiamati non solo ad un atteggiamento, ad un comportamento, ma anche ad un atteggiamento di onore, rispetto e di integrità nel nostro essere. E quindi ci porta alla motivazione dietro tutto questo, versetto 8, sapendo, questa è la motivazione che ci spinge a vivere in questo modo, sapendo che ciascuno, schiavo, libero che sia, se avrà fatto del bene riceverà la ricompensa dal Signore. Noi siamo servi del Signore, questo è il punto principale, la premiazione, nessuna opera fedele sarà dimenticata, l'imparzialità, il Signore in questo stesso brano dice che presso di Lui non c'è alcuna parzialità, noi abbiamo tutti lo stesso valore, daremo tutti conto a Dio. E Paolo fa riferimento al tribunale di Cristo che è descritto per noi in 2 Corinzi 5 e in 1 Corinzi 3, noi tutti daremo conto a Dio di quello che abbiamo fatto in questa vita, e io darò conto a Dio di come ho lavorato sul posto di lavoro, se l'ho fatto con tremore e timore, con integrità e dando rispetto e valore a quelli che sono sopra di me. E quindi l'imparzialità, i premi in cielo non saranno per compensare quelli che hanno ricevuto meno sulla terra. Attenzione, a prescindere dal nostro stato in terra, ogni uomo deve lavorare con le mani e cuore pure per essere premiato. Lo schiavo che opera fedelmente riceverà per la sua fedeltà, il padrone che opera fedelmente riceverà per la sua fedeltà. Non è che saranno solo premiati i servi perché avevano sofferto sulla terra, ma sia servi che padroni saranno premiati per la loro fedeltà. Noi sappiamo che daremo conto tutti a Dio. E arriviamo al versetto 9, un versetto per i padroni. Il padrone deve rendersi conto che è principalmente il servo del Signore. Solo due punti principali al messaggio di stamani. I servi devono rendersi conto che noi siamo servi del Signore. I padroni devono rendersi conto che sono principalmente servi del Signore. Questo è il punto per noi in questo brano. I padroni in questa sezione ovviamente sono credenti, non sta scrivendo a padroni non credenti, come lo era Filemone. I padroni sono la settima e ultima categoria di persone che riceve istruzione in questo brano, membri di chiesa, mogli, mariti, figli, genitori, servi e padroni. Il comando qui è molto interessante, fate lo stesso verso di loro. Tutto quello che noi abbiamo visto che doveva essere l'atteggiamento del servo verso il padrone è lo stesso atteggiamento che il padrone o il datore del lavoro cristiano deve avere nei confronti dei suoi servi. E poi aggiunge aggiunge, evitando o mettendo da parte le minacce. Sai, il proprietario, il padrone ha un certo potere di poter mandare via o di dare conseguenze a quelli che sono sotto di lui. E Dio dice: non usate questo potere vostro, non usate questa manipolazione o queste pressioni per comandare o controllare quelli che sono sotto di te. Non minacciando, non usare intimidazioni o manipolazioni, ma di rendere o provvedere per ciascuno di loro quello che gli è dovuto. Il datore di lavoro ha delle responsabilità verso i suoi operai. Guardiamo qui cosa dice di nuovo il versetto: e voi padroni fate lo stesso verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che anche il vostro Signore è in cielo, che è presso di lui, che presso di lui non c'è alcuna parzialità. E davanti a Dio lui vede la nostra responsabilità al prescindere dal nostro stato sociale. La nostra responsabilità è nei suoi confronti, nei confronti degli altri. Questo mi sembra quello che Gesù dice che sono il primo e il secondo comandamento, cioè quello che è tutto l'insegnamento dell'Antico Testamento, tutta la giustizia della legge racchiusa in questa: amare Dio, il Signore, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra forza, con tutta la nostra mente, eccetera, e amare il nostro prossimo come noi stessi. Questa è la responsabilità di Dio. E quindi il Signore prende tutto l'insegnamento dell'Antico Testamento e lo mette in questo versetto, che davanti al Signore non c'è alcuna parzialità. Abbiamo tutti la stessa responsabilità, cioè di amare Dio con tutto il nostro cuore e amare il nostro prossimo come noi stessi, perché tutti noi siamo servi di Dio e fratelli e sorelle l'uno dell'altro. E quindi in realtà un buon capo è quello che lavora per i suoi operai, quello che serve i suoi operai. Mio padre mi diceva anni fa che in sartoria a Chicago il padrone, il capo, veniva prima di tutti gli operai, e lui preparava la macchinetta del caffè, accendeva i ferri, è vero o no, pa? Per lui servire i suoi operai. E se lui serve i suoi operai, gli operai potevano lavorare bene e potevano rispettarlo. Dopo tanti anni, papà mi racconta del suo rispetto per il suo padrone, perché era questo padrone che rispettava i suoi operai. E questo è come dovrebbe funzionare sempre, ma specialmente quando siamo credenti, quando c'è un padrone credente. Il capo deve provvedere ciò che è giusto e retto, il capo deve essere una persona ragionevole, equa, imparziale. Essere equo non significa che devi pagare tutti uguali, ma che tutti devono essere retribuiti ragionevolmente e senza parzialità. Il capo deve rispettare la dignità del lavoratore. In Filemone Paolo scrive, nello stesso periodo di tempo che Paolo scrive Efesini, Colossesi, Filippesi, scrive anche Filemone. L'epistola che abbiamo, che lui scrive ad un padrone che aveva uno schiavo che era fuggito, che poi Paolo probabilmente condusse al Signore, e rimanda questo servo al suo padrone e scrive e fa appello a Filemone, il padrone, e dice e lo incoraggia a riceverlo non più però come schiavo, ma molto di più che schiavo, come un fratello. A me carissimo, dice Paolo, ma ora molto di più a te, tanto nella carne che nel Signore. E quindi l'appello di Paolo a Filemone, leggete il libro di Filemone, è un capitolo, una pagina, che è un appello verso un padrone di come deve comportarsi nei confronti del suo servo, che lo era fuggito, era scappato e lo aveva maltrattato. Quindi il comando è tutto quello che abbiamo visto per i servi, vale lo stesso per il padrone. Il motivo: sapendo che anche voi avete un padrone nel cielo, e quindi tutti noi siamo principalmente servi del Signore a prescindere dal nostro stato sociale. Dio è il Signore di tutti, non usa parzialità. Noi daremo tutti conto a Dio. E questa è la lezione. Apriamo un attimino Colossesi 4:1. Questo è come conclude Paolo quell'altro brano parallelo. Padroni, Fate ciò che è giusto e ragionevole verso i servi, sapendo che anche voi avete un padrone in cielo. E quindi concludiamo stamani. La questione dei rapporti sul lavoro è principalmente una questione di atteggiamento spirituale. Noi dobbiamo esternare la nostra fede in ogni aspetto della nostra vita, in ogni rapporto della nostra vita. Paolo dice, sottomettendosi allo Spirito Santo, permettendo che la parola di Dio abiti copiosamente nelle nostre menti, nei nostri cuori. Questo deve avere un effetto fra di noi, cantando con salmi, inni e cantici spirituali, sottomettendosi l'uno all'altro. Io credo che quello si riferisce in chiesa. Tra il rapporto tra moglie e marito, la moglie può sottomettersi al marito, a prescindere che sia un marito salvato o meno. E il marito credente è chiamato ad amare la moglie come Cristo ha amato lui. I figli di ubbidire ai genitori nel Signore, la motivazione dietro è sempre il Signore. I genitori di crescere i figli nella disciplina, nell'ammonizione del Signore. Il Signore è sempre la motivazione dietro. E quindi principalmente noi tutti siamo i servi del Signore e è una questione del nostro atteggiamento spirituale. Se la parola di Dio dimorerà nel nostro cuore, ci sarà un risveglio nella nostra vita e questo avrà un effetto in chiesa, in casa e anche sul posto di lavoro. Quanti datori di lavoro, colleghi sul lavoro e impiegati nostri potrebbero venire a Cristo se noi fossimo sottomessi allo Spirito Santo? Quanti ragazzi avrei potuto condurre al Signore quando il Signore aveva messo me lì per essere il credente? Posso dare gloria a Dio che in seguito, quando il Signore mi ha richiamato a sé e la mia vita è stata cambiata per il Signore, nel nostro squadrone c'era un piccolo gruppo di credenti e devo dire molti uomini sono venuti a Cristo, anche una ragazza è venuta a Cristo nel nostro squadrone perché c'erano dei credenti che Dio aveva messo lì per essere luce e sale in quel posto. E qui ad Aviano e ad anche in South Carolina molti credenti, cioè molte persone sono venuti a Cristo, forse una dozzina di persone nel nostro squadrone sono stati salvati, un gruppo di più di 100 persone, ma un bel numero sono venuti a Cristo per la testimonianza di questo gruppo di credenti. E questo è il motivo per cui Dio ha messo te dove sei, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo posto di lavoro, nella tua società, nel tuo paesino. Pensiamo a Daniele con Nabucodonosor. Lui era un servo e la sua testimonianza davanti al re, all'imperatore Nabucodonosor e l'effetto che ha avuto nella sua vita, che poi anche lui è venuto a Cristo, e l'effetto che è stato perché Daniele ha messo in pratica questi principi, nonostante il fatto che lui sia stato trascinato via dal suo paese e preso come servo e schiavo in quelle circostanze. E quindi lui ha dimostrato un atteggiamento retto e giusto e santo, dando gloria sempre al Signore. Quindi noi dobbiamo servire quelli che sono in autorità su di noi con semplicità di cuore come al Signore, e dove siamo noi in autorità dobbiamo agire con rettitudine verso quelli che rispondono a noi, sapendo che anche noi siamo i servi del Signore. Chiudiamo in preghiera.